nelle domeniche precedenti, avevamo sottolineato come il Signore era sempre assente o comunque affidava una grande responsabilità, per esempio coi talenti, no? Oppure quelle vergini che dovevano aspettare lo sposo. Ma dove si andava a nascondere questo Signore? E poi oggi, appunto, in questa immagine così bella del suo sedersi sul trono, ecco, circondato dagli angeli in questo momento solenne di giudizio, ci colpisce, ma appunto, da dove è spuntato? È perché il suo regno, che tipo di regno è? È un regno che sarà solo alla fine del mondo? In questo momento che forse aspettiamo, desideriamo? O è un regno che è già qui tra di noi? Se è così, in che modo lui è il nostro re? Come regna? Perché non è un regno di confini o di potere o di guerre. Il suo essere re si può, direi, sintetizzare in tre modalità. La prima è quella che lui è un re pastore. E già qui c'è una specialità, un'unicità, potremmo dire, perché nei re che conosciamo noi o che studiamo a scuola non ce ne sono di re pastori, almeno ecco nei tempi più recenti. Il re pastore è un re strano, perché gli piace stare con le sue pecore. Le porta al pascolo, le va a recuperare e soprattutto c'ha una cura specialissima per quelle pecore, dice Ezechiele, per esempio, che si perdono, che si smarriscono. Lui le conosce tutte e quando vede che c'è una pecora che non risulta nell'ovile, subito la va a cercare. Lascia le 99 e va a cercare la pecora perduta. Oppure tra il suo gregge vede quelle ferite o quelle malate e ha questa cura speciale per loro. Non è un pastore così superficiale, ma è un pastore che si dedica tanto a queste pecore. Non si stufa di stare con loro. Gira, cerca, cura. Quindi questo suo modo di essere re per noi è tanto importante, no? Non è lassù chissà dove, ma in un qualche modo, se ci consideriamo davvero sue pecore, tra virgolette chiaramente, e sentiamo profondamente questa sua cura, anche perché noi ci identifichiamo forse volentieri in quelle pecore ferite, rattristate, perché sono tante le pene che viviamo, anche in questo periodo. Che bello sapere che abbiamo un re pastore che ci viene a cercare, che non ci abbandona. La seconda caratteristica, e la prendiamo più dalla seconda lettura, è che è un re che è morto, ma è risorto. Anche questa è una grande caratteristica, no? Lo vediamo lì sulla croce. È un re che è passato dalla morte. Tutti gli altri re morti gli facevano un bel mausoleo e poi basta, c'era l'altro re che veniva dopo. Invece lui è un re che è passato dalla morte alla vita. Anzi, non è che l'ha vissuta così, ecco, allegramente, l'ha proprio donata, ha proprio offerto la sua vita per noi. Dopo provate a stare attenti anche alla preghiera eucaristica, no? È tutta questa celebrazione della sua Pasqua come un atto, appunto, regale di offerta, di dono. E questa vita che tra l'altro lui, perdendola ma ricevendola di nuovo, poi ce la vuole regalare. Tutti noi che siamo del suo regno siamo destinati a quella vita eterna. Trovatemi un altro re che ci possa regalare questa speranza. altro che reddito di cittadinanza qua. Vita eterna ci offre questo re, e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e ha fatto di noi un regno di sacerdoti, dice l'Apocalisse. E la terza caratteristica è che è un re straordinariamente solidale con i suoi fratelli, con i suoi più piccoli. E non è un re che sta nei palazzi. Perché quando ci dice ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito. Ma quale re è nudo? Si veste con le sue vesti sontuose? No, il nostro re è un re, è così vicino ai suoi che addirittura si fa solidale con quelli più piccoli, più bisognosi, più poveri, più in difficoltà. Tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi piccoli l'avrete fatto a me. Ah, bellissimo questo, no? È un re che è qui tra di noi proprio per quelle vicende che stiamo vivendo oggi di difficoltà. E gli potremmo dire: oh re, tu che sei onnipotente, fai questo, fai quello, scaccia la pandemia, dammi un lavoro. Certo, questo lo possiamo chiedere perché lui è un re onnipotente, ma soprattutto lo dobbiamo vedere solidale con noi. E ci invita in un qualche modo a fare proprio noi quelle azioni di servizio. Ci spinge proprio a diventare compassionevoli, pronti a vedere quelle situazioni e a darci da fare. Potremmo dire ad avere cura degli altri, a volergli bene. E il suo regno è così, è un esercizio continuo dell'amore e della misericordia. Non gli importa nulla delle conquiste, dei territori, di affermare verità. Certo che sono importanti queste, ma ancora di più, ancora la cosa più di base è questa, no? L'impegno e la vita nell'amore. Ed è curioso, no? Perché sembra che in questo modo ci spinga proprio a fare anche noi una vita da re, regale, come la sua. Vuoi fare una vita da re? Non è che devi pensare a un bel divano, a banchetti sontuosi preparati dai tuoi servi. No, la vita da re è voler bene, è occuparsi appunto dei piccoli. Questo è quello che ci dà gioia, che ci dà pienezza, che ci dà vita eterna. Proprio perché tra l'altro siamo noi i primi che abbiamo bisogno di questa cura, di queste relazioni buone. Quante occasioni allora abbiamo nella nostra vita per vivere da re, con i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni, anche nelle difficoltà di questi giorni. È inventiva per vivere la vita regale, è perché solo così noi lo possiamo già incontrare, gustare, vivere con lui questa vita da risorti. E certo, allora aspettiamo davvero la sua venuta alla fine dei tempi, in quanto questo momento in cui lui si siederà sul trono sarà la vittoria finale, soprattutto contro la morte. Ma noi già qui, con questa rivelazione del Vangelo di oggi, possiamo già gustarci questo suo regno, che è il nostro, no? E di un re che allora è pastore, è morto e risorto, ed è estremamente presente in tutti noi, specialmente i più piccoli. E viviamo allora con gioia questa realtà, gustiamola. Dedichiamo tutto il nostro cuore, la nostra attenzione, e troveremo davvero la felicità e la beatitudine di chi possiede il regno dei cieli.